Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sono Mario della puntata. Eliminare Khamenei è uno degli obiettivi della guerra. Il governo israeliano esplicita la volontà di un cambio di regime in Iran, mentre Trump continua a non prendere una decisione sul suo coinvolgimento nel conflitto. La quotidiana routine mortale di Gaza. Dall'alba di oggi l'esercito israeliano uccide 84 persone, mentre si continua a morire in cerca di aiuti. A Buenos Aires migliaia di persone manifestano per sostenere l'ex presidente argentina Cristina Kirchner, condannata a 6 anni di reclusione per corruzione. Le fake news che ritardano le azioni contro il cambiamento climatico. Secondo un nuovo rapporto internazionale, la disinformazione sta trasformando la crisi in una catastrofe. World Music, Luis Moholo, il batterista jazz sudafricano che ha continuato a portare avanti l'eroica epopea umana dei Blue Notes che sfidarono l'apartheid con la musica. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Apriamo anche oggi con il conflitto tra Iran e Israele, iniziato ormai una settimana fa. Gli attacchi missilistici reciproci non si fermano, anzi aumentano di intensità. I missili iraniani hanno colpito oggi un importante ospedale nel sud di Israele che ha subito danni ingenti, secondo quanto riportato dalle fonti ufficiali, mentre Israele ha attaccato l'impianto nucleare iraniano di Arak. Mentre l'attenzione continua ad essere sugli Stati Uniti, soprattutto su Trump, che non ha ancora sciolto la riserva su un possibile coinvolgimento statunitense, oggi il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha detto che l'ayatollah Ali Khamenei, leader politico e religioso dell'Iran, non può più essere permesso di esistere. Lo ha detto ad alcuni giornalisti commentando proprio il bombardamento dell'ospedale. E il primo ministro israeliano Netanyahu, in un'intervista su una TV locale, ha detto: ho detto che avremmo cambiato il volto del Medio Oriente, ma ora stiamo cambiando il mondo. Il governo israeliano quindi ha esplicitato per la prima volta ciò che sembrava chiaro in realtà fin da subito, e cioè che l'obiettivo dei bombardamenti, più che il nucleare iraniano, è quello di un cambio di regime. Ne abbiamo parlato con Luigi Toninelli, ricercatore ISPI, esperto di Iran.
Per arrivare effettivamente a un cambio, a un regime change, deve esserci l'intervento statunitense. Finché per fortuna non c'è l'intervento statunitense, e dico per fortuna perché questo scatenerebbe una guerra ben più consistente di quella che stiamo vedendo, che potrebbe allargarsi ad altri paesi della regione, quindi finché gli Stati Uniti non intervengono all'interno del conflitto, questa opzione non sembra al momento ancora praticabile. Detto ciò, bisogna fare due specifiche. La prima è che quando si parla di questo tipo di approccio, si parla di un approccio che viene forzato dall'esterno per cambiare i connotati politici di un altro Stato, ed è molto pericoloso, e soprattutto bisogna chiedersi con quali diritti ci si arroga la possibilità di cambiare la struttura di governo e di potere di un altro paese dall'esterno, pensando di poterla migliorare, quando molto spesso invece si sono fatti più danni che benefici in passato, quindi bisognerebbe andarci coi piedi di piombo. La seconda cosa è che invece, al di là dell'intervento meno statunitense, se avverrà o non avverrà, quello che sta progressivamente emergendo è un indebolimento della struttura di potere iraniana, che potrebbe, nel caso in cui appunto non si arrivasse in un tempo rapido a un regime change, potrebbe sicuramente portare a un progressivo, appunto, continuo indebolimento della struttura di potere iraniana e quindi potenziale stabilità da parte anche di gruppi delle minoranze, eccetera, quindi essere un lungo calvario verso poi il crollo dello Stato.
Da questo punto di vista, che cosa si dice, che tipo di prospettive vengono viste?
Al momento la popolazione iraniana, anche gran parte di coloro che erano critici, ostili nei confronti del potere, del governo e del sistema di potere appunto iraniano, dello Stato profondo iraniano, molti di queste persone qui al momento criticano, condannano Israele per una guerra che ha scatenato all'Iran, per averli costretti a vivere sotto le bombe, e quindi sta creando un affetto contrario nei confronti degli iraniani. Quindi gli iraniani in questo momento si sentono più vicini, non tanto al loro governo, ma alla loro nazione, e quindi tendenzialmente si può osservare quel concetto che in inglese viene chiamato rally around the flag, ovvero tutti si diciamo circondano alla bandiera per in qualche modo difendere la patria e sono nettamente ostili al momento a Israele. Gli unici attori che in questa fase stanno quasi sponsorizzando la guerra, ma lo stanno facendo dall'esterno, sono i monarchici, un gruppo di quattro sparuti guerrafondai. Ricordiamoci che la monarchia Pahlavi ha fatto innumerevoli vittime, ha commesso atrocità quando era al governo, e sono quattro sparuti monarchici della diaspora, e quelli legati a Mujahideen e Khalq, che altro non è che un gruppo terrorista adesso espatriato, diciamo. Questi sono gli unici che stanno difendendo un po' la guerra attuale e che stanno assumendo posizioni molto più israeliane. Il resto degli iraniani sono pesantemente e fortemente critici nei confronti di Netanyahu e della guerra israeliana.
Steve Witkoff, l'inviato statunitense, e il ministro degli esteri iraniano si sono sentiti più volte in questi giorni, anche durante l'intensificarsi dell'ostilità, e appunto Trump, nella sua non presa di una decisione se intervenire o meno, ha comunque sempre abbastanza lasciato parzialmente aperta la possibilità di continuare a negoziare. C'è questa possibilità, arrivati a questo punto, di riprendere i negoziati sul nucleare?
Domani c'è un incontro a Ginevra tra il ministro degli esteri Araghchi e i ministri degli esteri dei paesi europei, quindi Francia, Germania, Regno Unito, paesi che sono stati molto ostili nei confronti dell'Iran, hanno contribuito ad alimentare il fuoco e a far naufragare quei tentativi di negoziato che erano in corso in Oman e in Italia per raggiungere un accordo sul nucleare tra Stati Uniti e Iran, ma speriamo che questa volta possano portare a qualcosa di più positivo. Se si riprenderà la via negoziale, certo è che l'Iran dovrà negoziare al ribasso, perché ovviamente è molto più in difficoltà di quanto lo fosse una settimana fa. Sicuramente più passano i giorni, più la prospettiva di un dialogo si restringe.
E come dicevamo, come sentivate, il vero game changer sarebbe rappresentato dall'ingresso nel conflitto degli Stati Uniti. Per il momento però Trump non ha ancora detto cosa intende fare, continuando a mantenere in limbo il mondo intero. Ma su che cosa è indeciso Trump? Lo chiediamo a Roberto Festa, che è collegato in diretta con noi. Buonasera Roberto.
Buonasera Martina e buonasera agli ascoltatori. Beh, direi allora che sono soprattutto due le ragioni che delle remore, dei dubbi in questo momento di Trump, ma non soltanto di Trump. Una è una ragione militare, l'altra è una ragione invece strategica e quindi di più lungo periodo. Allora vediamo quella militare. Diciamolo, stiamo dicendo in continuazione in questi giorni che le bunker buster bombs, cioè queste bombe americane da quasi 14 tonnellate, siano le uniche che possono davvero distruggere il sito nucleare di Fordo, no? Che è quello che poi, diciamo, l'obiettivo degli israeliani, ciò che permetterebbe appunto a Israele di dire di aver compiuto, di aver dato un senso definitivo a questa sua operazione militare. Allora, solo gli americani hanno queste bombe, solo gli americani hanno i bombardieri che possono lanciare queste bombe, di qui le pressioni continue che Netanyahu sta facendo su Trump, sugli Stati Uniti, per un intervento militare americano. Allora, il problema qual è? Il problema è che non tutti, anche all'interno del Pentagono, sono convinti che queste bombe possano davvero distruggere Fordo. Fordo, lo ricordo, è nascosto, è interrato in chilometri di roccia. Il dubbio è che le uniche armi che davvero assicurerebbero la definitiva cancellazione di Fordo siano le bombe nucleari tattiche. Ovviamente nessuno al Pentagono, ma ovviamente neanche Donald Trump, pensa di utilizzare le bombe nucleari tattiche. Di qui quindi un dubbio che è un dubbio soprattutto militare. C'è poi l'altra ragione delle remore di Trump, che è quella invece più strategica, cioè non è per nulla assicurato che l'intervento americano possa essere chirurgico, cioè possa essere restare, diciamo così, limitato e circoscritto ai siti nucleari iraniani. La vera paura, il vero timore è che diciamo quello di un allargamento del conflitto, il timore è quello di una guerra che possa essere lunga, possa essere devastante. Il ricordo ovviamente va all'Iraq, va oltre 20 anni fa, doveva essere anche quella una guerra lampo, una guerra trionfante, e invece si trasformò in un incubo per gli Stati Uniti. Ci vollero anni, 100.000 morti irachene, 4.000 morti americane, perché si riuscisse a uscire da quel pantano. Quindi diciamo, i dubbi da parte di Trump, e non soltanto di Trump all'interno dell'amministrazione, sono soprattutto questi, di questa natura strategica e militare.
Roberto, ieri parlavamo delle spaccature nel fronte MAGA riguardo questo conflitto, ma i democratici invece che fanno, che dicono?
Ma allora, anche i democratici appaiono in qualche modo divisi sulla questione dell'azione militare in Medio Oriente. Allora, la maggior parte dei progressisti ovviamente è contraria al coinvolgimento degli Stati Uniti, però molti nel partito rimangono in silenzio. Allora, vedevo poco fa, c'è una dichiarazione di Bernie Sanders, quindi senatore progressista, dice: dobbiamo agire il più rapidamente possibile per assicurarci che il presidente non intraprenda azioni incostituzionali. È il Congresso ad avere il potere di dichiarare la guerra, non lo può fare il presidente unilateralmente. Questo Bernie Sanders all'inizio di questa settimana, lo ricordo, Tim Kaine, un senatore democratico della Virginia, ha presentato al Senato una risoluzione sui poteri di guerra, che dice che appunto il presidente deve comunque passare attraverso il Congresso, attraverso il voto del Congresso. C'è un'altra risoluzione alla Camera, sponsorizzata da un democratico, Rob Khanna della California, ma c'è anche un deputato repubblicano, Thomas Massie, che è un repubblicano del Kentucky. Quindi diciamo, c'è la parte più progressista che spinge per queste risoluzioni. C'è appunto però un'altra parte del partito che tace, che esprime preoccupazione per il comportamento, diciamo così, ondivago del presidente, ma che non dichiara la propria opposizione ad un'eventuale azione militare. Pensiamo per esempio a Chuck Schumer, che è il leader del Senato e che in queste ore è singolarmente silente. È una spaccatura che ricorda quella di più di 20 anni fa, appunto quella relativa all'Iraq, e che dà il senso del momento drammatico che anche i democratici stanno vivendo di fronte alla possibilità di un conflitto in Medio Oriente in cui gli Stati Uniti possono essere coinvolti. Martina.
Grazie, grazie Roberto Festa.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso andiamo a Gaza, dove il fronte iraniano non ha minimamente alleggerito la tensione. L'abbiamo intitolata la quotidiana routine mortale, perché ogni giorno continuano a morire decine e decine di persone, e continuano a morire anche mentre sono alla ricerca di aiuti. Oggi dall'alba almeno 84 persone sono state uccise dai bombardamenti israeliani e dalle sparatorie sulle persone mentre aspettavano gli aiuti. Vi facciamo sentire adesso la seconda parte dell'intervista a Giulio Cocchini, cooperante del CESVI, che avete sentito ieri la prima parte. Giulio Cocchini, che si trova a Deir el-Balah nella striscia di Gaza.
Il governo israeliano ha autorizzato ad entrare solo farina, cibo terapeutico per la malnutrizione, clorina per disinfettare l'acqua e medicinali. Questi sono gli unici oggetti, gli unici elementi che possono entrare attraverso le Nazioni Unite. La settimana scorsa sono 700 camion in una settimana, e il confronto è con i 600 camion al giorno che entravano durante il periodo del cessate il fuoco, quindi il numero è totalmente esiguo. Proprio il fatto che il numero sia così basso che causa poi tutti gli incidenti di saccheggio, perché ovviamente essendo così pochi camion, la popolazione ha la percezione che o lì immediatamente si va a lottare per quel poco che entra, oppure non arriva niente, non c'è nessuna distribuzione che viene fatta diciamo in modo capillare, come era prima, attraverso i centinaia di punti di distribuzione che prima erano funzionali.
Quindi i camion arrivano e si è già consapevoli che verranno saccheggiati, cioè non vengono, non si prova neanche a fare la distribuzione?
Se i camion riuscissero a raggiungere i magazzini, da lì ci sarebbe un sistema per distribuirli anche capillarmente, ma la realtà dei fatti è che tutti i camion che entrano, almeno nelle ultime settimane, sono stati saccheggiati, tutti o quasi.
Dicevi che con l'ONU entra la farina, ma poi c'è un tema, cioè la farina senza acqua non ci fai niente, e l'acqua è un problema, no?
L'acqua è sempre meno, perché la benzina sta finendo, l'acqua è strettamente legata alla benzina, perché l'acqua viene desalinizzata da impianti che utilizzano molta benzina, quindi senza benzina l'acqua che si riesce ad utilizzare è acqua molto salata, quindi è per quello che scarseggia. Anche la situazione della benzina è a un livello che non è mai stato toccato dal 7 ottobre. Le scorte sono quasi completamente terminate, da qui a 48 ore gli impianti di desalinizzazione potrebbero completamente chiudere, quindi non essere più in grado di produrre assolutamente acqua da bere, e già adesso la produzione è molto diminuita. Noi abbiamo un problema con uno dei nostri camion che era appena andato a distribuire dell'acqua potabile in un sito, tornando è stato fermato da una folla assetata che chiedeva di avere acqua. Il camion era vuoto perché aveva già distribuito l'acqua, ma questo è un episodio che non era mai successo in passato. Pessimo segnale per quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni.
Dal punto di vista un po' proprio dello spirito delle persone, rispetto all'ultima volta, hai visto un degradarsi ulteriormente proprio dello stato d'animo psichico, diciamo, delle persone con cui parli?
Assolutamente sì. È una popolazione che è già provata ormai da un anno e mezzo, fin dalla prima volta in cui sono entrato ad ottobre si percepiva la stanchezza, però veramente ogni volta che si entra si sente come lo stato d'animo e lo stato psicofisico delle persone con cui parlo io, che sono comunque persone privilegiate, che non sono rappresentative della media, perché sono i miei colleghi, i partner, persone che hanno un fonte di reddito costante, che quindi stanno meglio del gazzavo medio, ma anche loro stanno risentendo in modo molto grave della situazione e del protrarsi di questa situazione. Ho parlato con un collega che mi ha detto che ha perso 20 kg dal 7 ottobre ad oggi, e appunto lui è una delle persone privilegiate, e anche a livello di spirito, di speranza residua. Quello che era stato durante il cessate il fuoco, quindi un barlume di speranza che le cose potessero migliorare, poi nel momento in cui prima è stato bloccato l'aiuto, poi è crollato il cessate il fuoco, poi le operazioni si sono ulteriormente intensificate, anche quel barlume di speranza è scomparso.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Svisa si surfe, știa în doar. J'peux pousser la mélo, j'peux faire que ça. Encerclé par les faits, j'prie comme Baba. T'as vu un coin de paix.
Adesso andiamo in Argentina, a Buenos Aires, per la precisione, dove ieri migliaia di persone sono scese in piazza a Plaza de Mayo per manifestare, per sostenere l'ex presidente argentina Cristina Kirchner, che è stata ieri condannata a 6 anni di reclusione per corruzione. Allora sentiamo da Buenos Aires Marta Facchini.
A Buenos Aires migliaia di persone hanno manifestato per sostenere l'ex presidente dell'Argentina Cristina Kirchner, condannata a 6 anni di carcere all'interdizione a vita dai pubblici uffici per il reato di amministrazione fraudolente ai danni dello Stato. Mentre la leader del partito giustizialista è agli arresti domiciliari e ha iniziato a scontare la pena in casa, i suoi sostenitori hanno riempito Plaza de Mayo nel centro della città. Non solo il movimento peronista, ma anche sindacati, studenti, pensionati e lavoratori pubblici. La marcia è stata massiva, ma lontana dall'essere la più grande marcia popolare della storia, come era stato inizialmente annunciato. Sui cartelli e sugli striscioni si legge che la condanna di Kirchner è un attentato alla democrazia. Per chi la sostiene, l'ex presidente e principale oppositrice di Milei è stata condannata per le sue idee e per la sua eredità politica. La condanna le impedisce di presentarsi come deputata alle elezioni della provincia di Buenos Aires a settembre e alle legislative a ottobre. Kirchner è stata condannata per il caso Vialidad, riconosciuta colpevole di aver arrecato danni allo Stato per circa 500 milioni di dollari nel periodo in cui era presidente, attraverso l'assegnazione irregolare di 51 appalti pubblici per la costruzione di strade a Santa Cruz, la provincia della Patagonia considerata un feudo del kirchnerismo. Gli appalti erano stati assegnati a un imprenditore vicino alla sua famiglia, Lázaro Báez, anche lui condannato, che avrebbe beneficiato di prezzi eccessivi, scadenze prolungate e avrebbe goduto di pagamenti anticipati. Secondo i giudici della Corte Suprema, il più alto tribunale del paese che ha confermato la condanna, i profitti ottenuti in modo improprio dall'imprenditore erano destinati alle aziende di famiglia dell'ex presidente, anche se questo è oggetto di indagini che sono ancora in corso. Per gli avvocati di Kirchner il processo è stato pieno di irregolarità e non ci sono prove che la implichino direttamente in alcun crimine. Una delle principali argomentazioni è che 3 giudici che hanno emesso la sentenza non sarebbero imparziali perché hanno avuto diversi incontri con l'allora presidente Mauricio Macri e con membri del suo partito. Kirchner è una delle protagoniste della politica argentina degli ultimi 30 anni. La sua figura è ancora fortemente polarizzata. I suoi avversari la ritengono responsabile di avere sperperato i soldi pubblici, la considerano corrotta e un simbolo di una postura politica da abbandonare. Chi la sostiene la ringrazia per aver implementato lo Stato sociale. Kirchner è coinvolta anche in altri procedimenti giudiziari, tra cui un'inchiesta per riciclaggio di denaro e un'accusa legata a un presunto accordo firmato con l'Iran nel 2013, che avrebbe avuto lo scopo di insabbiare le responsabilità di alti funzionari iraniani, sospettati di avere partecipato all'attentato del 1994 contro la sede dell'AMIA, il centro ebraico di Buenos Aires, in cui persero la vita 85 persone.
Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
E adesso chiudiamo come ogni giovedì con la nostra rubrica della World Music, che oggi ci porta in Sudafrica, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Il Sudafrica è stato nel continente nero il caso unico di un paese nel quale nel Novecento si è assistito ad una diffusa declinazione, spesso molto originale, delle forme del jazz d'oltre Atlantico. Non solo, almeno nel periodo compreso tra gli anni 30 e gli anni 60, un arco di tempo in gran parte coincidente con la fase di reale popolarità del jazz in Nord America, in termini di seguito di massa del jazz, il Sudafrica è stato secondo nel mondo solo agli Stati Uniti. Alla fine degli anni 50 il jazz sudafricano, malgrado le vessazioni dell'apartheid, esprime delle punte molto avanzate. Ma nel marzo 1960 la polizia apre il fuoco contro una pacifica dimostrazione facendo quasi 100 morti, fra cui molti bambini. Il massacro di Sharpeville, con cui il sistema dell'apartheid comincia a mostrare il suo volto più feroce, rappresenta per molti musicisti uno spartiacque. Diversi, tra cui Miriam Makeba, che aveva già lasciato il paese, e il trombettista Hugh Masekela, scelgono l'esilio negli Stati Uniti. Nei primi anni 60 si fanno notare i Blue Notes, un nuovo gruppo che all'inizio del 64 assume la sua configurazione definitiva. Bianco il pianista Chris McGregor e neri tutti gli altri, i sassofonisti Dudu Pukwana e Nick Moyake, il trombettista Monghezi Feza, il contrabbassista Johnny Diani e il batterista Louis Moholo. La politica di separazione delle razze dell'apartheid rende proibitiva l'esistenza di un gruppo misto come i Blue Notes. Invitati a partecipare nel 64 al prestigioso Festival di Antibes, i Blue Notes prendono la via dell'esilio in Europa. Nick Moyake non regge e rientra in Sudafrica, dove malato morirà nel giro di qualche anno. Gli altri approdano a Londra, uno dei poli fondamentali dell'emergere proprio in quella fase dell'improvvisazione radicale europea che porta a conseguenze ancora più estreme la libertà del free jazz afroamericano. Alla nascente improvvisazione europea i Blue Notes portano in dote l'energia che hanno accumulato subendo con insofferenza le angherie dell'apartheid e anche gli accenti inconfondibili della musica popolare sudafricana. Ma non pago di averli spinti all'esilio, il destino si accanisce contro i giovani sudafricani. Monghezi Feza muore nel 75, il bassista bianco sudafricano Harry Miller, che ha solidarizzato con loro, nell'83, Johnny Diani nell'86 e Chris McGregor e Dudu Pukwana nel 90, a pochi mesi uno dall'altro, lasciando Louis Moholo come unico sopravvissuto del gruppo, l'unico che ha poi visto, qualche anno dopo, la fine dell'apartheid. Tra i batteristi più poderosi e intelligenti dell'improvvisazione europea e leader carismatico, dopo essere rimasto a Londra per 40 anni, Moholo, una ventina di anni fa, è tornato a vivere a Langa, la township vicino a Cape Town, dove era nato, probabilmente nel 1938, e dove nella sua casa è morto venerdì 13 giugno. Fino al ritiro dalle scene per motivi di salute 5 anni fa, Moholo aveva continuato a rappresentare e a portare avanti l'eroica epopea musicale e umana dei Blue Notes. Il grosso della produzione discografica dei Blue Notes e di Moholo è nel catalogo della Ogun, etichetta fondata nel 74 da Harry Miller e ancora attiva a Londra. Alla fine di luglio la Ogun pubblicherà Live in Foggia, un inedito in trio intestato a Louis Moholo e a due delle più importanti figure del jazz inglese d'avanguardia, il compianto pianista Keith Tippett e il sassofonista Larry Stubbs.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.